il Consiglio pastorale è lo strumento che è stato trovato in questi decenni per fare sì che la vita della Chiesa, della comunità cristiana, sia gestita da chi la vive, da tutti i cristiani. Ho chiamato Mario Chiaro, che è
di Roma
e che però da più di 20 anni sta a Bologna. Se non mi sbaglio sei avvocato.
Sì, la base era quella.
La base era quella. Ma di fatto fai il missionario, perché già da tanti anni lavora nel presidente, fondatore di un'associazione, si chiama Alfa e Omega, che fa le missioni al popolo, non all'estero ma in Italia. In questi giorni stanno facendo una missione presso la parrocchia
di Santa Caterina al Pilastro, con i seminaristi del quarto e quinto che ci seguono, che fanno esperienza.
Quindi non è escluso che chissà. Recentemente è stato nominato vicepresidente dell'Istituto De Gasperi, che si interessa di riflessione politica. È un esperto di gossip ecclesiastico, per cui quando io voglio sapere qualcosa su di me va bene e basta, il resto lo dici tu.
Sì. Un famoso libro di matrice anglosassone che girò appunto una decina d'anni fa, no, un po' di più forse, titolava The Sleeping Giant, il gigante addormentato. Questa era la definizione che si dava del laicato, dei laici nel mondo americano, inglese, insomma, e del nord Europa. E è veramente un gigante addormentato, lo hanno addormentato dopo il Concilio Vaticano II, si è addormentato da solo, perché tutto questo è molto molto interessante. Io ho pensato di prendere qualcosa, quindi anche di indicarvi una pista di riflessione che potrebbe essere utile, due piste anzi, comunque una pista di riflessione che potrebbe essere utile anche per fare quello che è il lavoro più difficile oggi, selezionare le candidature migliori per un consiglio pastorale parrocchiale. In che senso? Nel senso che girando per l'Italia ho purtroppo notato che molto spesso si prendono rappresentanti di varie istanze e in qualche modo si pilota, no? Per poi essere costretti a ragionare con magari anche rabbia e chiedere delle competenze che sono estranee a quasi la metà, se non di più, del consiglio pastorale su quello che è necessario fare, soprattutto in una parrocchia come questa, che rientra in quella che proprio oggi pomeriggio, nel prepararmi a questo, ma nel senso di leggermi un po' cosa succede, è la pastorale di una grande città. Adesso Bologna se sente città metropolitana, sapete quanti abitanti fa Bologna con la città metropolitana?
950.
Bologna sì, ma non è la città metropolitana, la città metropolitana che è la grande mossa, non un milione. Ora si considera una città metropolitana almeno di 3 milioni, tanto per dire, però Roma siamo sui quasi 5, è in un elenco ideale, Tokyo con la maggioranza dell'ambiente sono 28 milioni. Allora, Papa Francesco, se voi leggete l'Evangelii Gaudium, dice una cosa molto semplice: le parrocchie devono arrivare, secondo una visione di pastorale urbana reale, ad almeno, come la mia, 20.000, no, Montemario è troppo, 30.000, come era, almeno a 10-15.000, perché una parrocchia di quel tipo, integrata in un lavoro, può avere un'equipe di preti, di religiosi e di laici attivi. La pastorale urbana sono dei numeri che molti stanno accantonando dell'Evangelii Gaudium, considerandola molto America Latina. È vero che il linguaggio può essere di quel tipo, ma il problema c'è. Il COP, insieme, che è il centro di orientamento pastorale, che appunto ho conosciuto a Roma, perché a Roma ha il punto di riferimento, ma che con vescovi come Lambiasi, Sigalini ed altri ha sfornato ricerche continuamente, ha fatto nel 2011 una ricerca che è in questo volume, La cultura dell'incontro, che Villata, vedete la firma lì, che è un prete diocesano che dirige il centro studi e documentazione della diocesi di Torino, è già molto più grande, anche se molto disastrata. Sono stato due volte, la morte della Fiat e la costruzione semplicemente di questo mega stadio che dovrebbe portare tante cose, però non rende molto triste questa città che è stata succhiata finché è potuto essere succhiata e che poi è l'esatto fine di una prima globalizzazione italiana. Bene, Villata e anche dell'Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Piemontese ha rifatto, ha riletto questa che è stata nel 2010-2011 uno studio sulla figura dei laici in Italia dal nord al sud. È interessante, vorrei farvi vedere almeno alcuni passaggi con l'aiuto di, scusa, non mi ricordo il tuo nome.
Maurizio,
come mio fratello, è laziale mio fratello, tu?
Romano.
No, sei romanista? Allora, Maurizio adesso ci farà vedere appunto che nel maggio, da novembre a maggio, con questo apparato e anche del centro informatico della Conferenza Episcopale Italiana hanno voluto, ma la cosa interessante è questa, gli stessi sondaggi di domande, che stavolta non è solo le domandine così, pesantucce, sono state fatte verso i laici, selezionati in un certo modo, ma anche i sacerdoti, cosa loro pensano dei loro laici, e i religiosi, cioè tutte e tre le componenti che normalmente il Consiglio Pastorale dovrebbe avere. C'è, tra parentesi, una cosa importante: per la prima volta, ma penso da secoli, un Papa ha chiamato alla sveglia, infatti ha intitolato Svegliatevi, la lettera per gli ordini religiosi di tutto il mondo, l'anno della vita consacrata, che adesso passerà in silenzio, perché noi che mangiamo sempre slogan e notizie, con l'anno della misericordia, che è soprattutto l'anno della misericordia verso Papa Francesco, perché visto che lui voleva il gossip, quello è pericoloso, la roba là. Poi magari vedremo perché, se volete. Cioè, un Papa che dice faccio l'anno della misericordia vuol dire che ha un problema serissimo. Però noi giochiamo, cioè questo. No, è un Papa con difficoltà enormi che chiede un appoggio e una decisa inversione di tendenza a persone che non vogliono il rinnovamento, no? E quindi chiede misericordia, che è molto tosta come parola. Lui preferisce la parola tenerezza, ma va bene. La misericordia è quanto di più virile c'è, cioè, perché avere misericordia e non vendicarsi, ce ne vuole. Allora, detto questo, guardiamo, Maurizio, se vai, ecco appunto, le domande sono in parte uguali, laici, ministri ordinati e consacrati. Io cerco di farlo, no, per non farvi addormentare come sto per addormentarmi io, non so che giornata avete avuto voi, ma immagino anche voi trafficata, e per attivare le vostre reazioni. Prego. Allora, è chiaro che si vuole verificare che razza di laici siamo noi, se in qualche modo ci riconoscono che, diciamo, tanto per capirci, noi siamo il ponte fra due mondi. Allora, il gigante addormentato siamo il 99% della Chiesa in tutto il mondo, e ovviamente, essendo il 99% strutturazione del popolo di Dio, dobbiamo portare questa enorme sensibilità e mediare, quindi noi non siamo definibili. Il laico è sempre detto come non è il clero, non è l'ordine religioso. Non è a caso che anche il Papa, nel numero 102, dica Sentite che semplice brutalità di Papa Francesco su noi laici. Numero 102. I laici sono semplicemente l'immensa maggioranza del popolo di Dio. Punto. Al loro servizio c'è una minoranza, due punti, i ministri ordinati, punto. Non so se tu osi dire questo a qualcuno, dei ministri ordinati o dei vescovi ti ammazzano. Papa glielo mette lì. Noi siamo al servizio del 99%. È cresciuta la coscienza dell'identità e della missione, lo vedremo, tutto sommato. Visto che noi siamo il paese dei camaleonti, noi abbiamo cambiato più velocemente di altre nazioni la pastorale e quindi siamo riusciti a fronteggiare la secolarizzazione. Non siamo finiti come la Spagna, sempre in un angolo, o la Francia. Poco ci manca, perché adesso il problema qui sta diventando un po' più complesso. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, dice il Papa, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all'impegno dei fondamentali. Cito questo perché vedrete che la domanda, con le famose torte dei vari gruppi, parlerà pronto di fondamentali: la carità, la catechesi e la celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di questa responsabilità laicale, che nasce dal battesimo e dalla confermazione, il Papa non preferisce radicare su un'eccessiva lettura secolare, ma sulla radice, no, battesimale e spirituale. Non si manifesta in tutte le parti, in alcuni casi perché, lui già dice alcune cose che vedremo. Uno, non si sono formati per assumere responsabilità importanti. Domanda, non si sono formati o non gli è stato, perché io ho fatto quasi fino al, non dico al dottorato perché ho detto no, mi metto a litigare, però la licenza, no? E a quel punto ho visto che già ho sudato sangue, perché la mattina i laici lavorano normalmente. Quindi quali sono gli strumenti da un certo livello in poi di qualità per, non so, io andavo quando ero a Roma dai gesuiti la sera e vedevo i geniacci della docenti che dalle 9 alle 10 e mezza, alle 11 attraversavo mezza Roma per andare al centro, e perché avevo capito che il Concilio Vaticano II è una cosa importante nella mia gioventù, però era tutto sulle spalle di un'auto scelta, non un indirizzo, qualcosa che ti poteva dare. Per questo ho preso a fare, durante le missioni al popolo, che nei gruppi del Vangelo aiuto il parroco a selezionare quei laici che possono, a mandare alcuni, ad fare alcuni corsi, proprio perché qualificare i laici non vuol dire, può voler dire anche litigare di più, ma no, c'è sapore in quel litigio, perché parroci e laici che la sanno, quella cosa lì, possono anche ragionare. Non toglie, secondo me, né l'autorevolezza del presbitero né la scioltezza del laicato. Ma vedete, non si sono formati, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni. Ma è la struttura giuridica, no? Della parrocchia, non credo che nemmeno i preti qui possano nulla finché non cambia. Un consiglio pastorale parrocchiale è per sua natura consultivo o legislativo?
Legislativo.
È consultivo, magari fosse legislativo, lo vorresti, diciamo. cioè, voglio, di che parliamo? In un momento politico di grande decisionismo si decide, anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali. Attenzione, questa è una vicenda che andrebbe tutta sondata, vi inviterei a studiare il processo del diaconato in Italia e dei ministeri, e anche seguire le vicende concrete dei laici che rivestono questi ministeri, perché il problema diventa decisivo, diventano controfigure del prete, mantengono una laicità, sono un vestito sull'altare. Queste sono problematiche grosse, e non tutte le diocesi hanno fatto le stesse scelte, e i criteri dei laici sono perché accedono al diaconato sono diversi da diocesi a diocesi. Bene, quello però ha portato a elevare un altro numero di persone, perché voi sapete che molti laici la sera salgono su in seminario e si formano per il ministero. Questo impegno non si riflette, dice il Papa, nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Ecco, mi raccomando che ci sia almeno una persona che le mani in pasta nel consiglio pastorale ce l'abbia, che non abbia il virus solo politico, ma sappia dare ogni tanto alcune cifre di ciò che sta accadendo, per esempio a livello politico in città, perché siamo dentro una città, a livello sociale nel paese. Si limita molte volte a compiti dentro la Chiesa, senza un reale impegno per l'applicazione del Vangelo, la trasformazione della società. La formazione dei laici e l'evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali rappresentano un'importante sfida pastorale. Vedete quindi che chiede anche una evangelizzazione della cultura. Magari poi vi dirò quale per me potrebbe essere una soluzione all'assenza di un partito politico cattolico. Ormai dobbiamo farci rasserenarci, non può rinascere quello che era nato in funzione anti-sovietica, no? Come strutturazione e quindi come anche anime varie, e lo vedete anche cosa succede se uno immagina il Partito della Nazione. Però l'assenza di veramente persone che vivono il Vangelo in politica è diventata mostruosa. A questo punto è vergognoso che non riesciamo ad esprimere nei consigli pastorali parrocchiali, nelle parrocchie, qualcuno che incominci, un giovane che incominci a lavorare, e ovviamente proteggendogli le spalle, perché sennò muore il giorno dopo, dentro gli organismi sociopolitici della città, per esempio. Questo è uno delle, secondo me, del futuro grosso, perché i corsi di sociopolitici italiani sono falliti. Io ho partecipato a Roma a un corso e fino all'ultimo, ovviamente io sono troppo vecchio, io ho 62 anni, ma ero vecchio già allora, e non mi posso impegnare direttamente, ma quei giovani che c'erano cercavano solo la poltrona, dicono no, aspetta un attimo, cioè tu devi lavorare, tu fino a 40 anni devi lavorare, poi forse entri in politica. No, questi entrano a 30 anni. E qui bypassi quello che Gesù non ha fatto. Gesù fino a 30 anni ha lavorato in silenzio a Nazareth. Vedrete che parlerò con estrema violenza, se volete, interiore, su cosa deve essere oggi un laico che viene in parrocchia, perché si chiede una coerenza e non è più possibile farci sconti fra di noi, altrimenti pena la derisione dei nostri figli. I nostri figli ci prendono in giro e alle nostre spalle dicono di noi cose non belle, perché vedono la contraddizione di vita. Bonhoeffer parla di grazia a basso prezzo, a buon prezzo. Noi ci facciamo molti sconti sulla morale. Questo non è possibile per un futuro di minoranza creativa. Andiamo avanti. Vogliamo verificare se i rapporti in parrocchia fra i laici dei movimenti e i laici che non sono dei movimenti sono buoni. Qui avete un po' di movimenti, di membri di movimenti? Poco.
No, gli scout.
Gli scout. Sì, oddio, gli scout hanno prodotto degli uomini politici che mi preoccupano. Si possono dare spazi, ma non è la prima volta. Anche su questo invece io, che studio molto queste dinamiche, ho certi dossier sullo scoutismo. Mi dispiace perché ho mandato i miei figli allo scautismo. Voglio, è protestante come radice. Quando è protestante, rapporto morale e politica. Si possono dare spazi in parrocchia ad associazioni capaci di formare il laicato? Ce ne sono? Magari. L'Azione Cattolica che funzione ha? Dove è finita? C'è sta più? Qui è nata l'Azione Cattolica. Oggi ne parlavo in seminario proprio con esperti con cui stavo cercando di imbastire un cammino di formazione per i laici in questa città, come Istituto De Gasperi, che dice: mamma mia, c'era quaderni, io non so che nella tomba che sta a fare la notte. Le donne sono valorizzate per le loro connotazioni femminili? Ok. Hanno risposto il 75% dei laici, il 18% dei preti e il 7% delle suore. Questo vuol dire che era molto serio ed era tosto. Quindi, anche se uno ha cercato di dare proporzioni, vedete che hanno risposto nel nord, centro e sud queste percentuali. E ovviamente si capisce un'altra cosa importante, che noi, parrocchia della Beverara, spero che si faccia un gemellaggio con la parrocchia del sud, sarebbe importantissimo ritrovare questi legami, perché è l'unico modo poi per trasferire fra noi laici, magari in una parrocchia in cui c'è, che ne so, a Palermo, un centro con cui padre Puglisi ha fatto qualcosa, o a Caserta, o cioè qualcosa che metta in comunione la lotta reale e smitizzi. Mio padre è napoletano, mia madre abruzzese, posso dirvi che ci sono delle cose molto belle, e poi c'è qualcosa che soltanto un incontro può cambiare della nostra mentalità fatalista del sud. E questo è un dato che può essere fatto solo nella piccola Italia dall'incrocio fra parrocchie. Vedete la situazione, appunto, di grandi difficoltà, no? Che si trova quando si vuole fare qualcosa di anche serio. Ok, andiamo. Ovviamente si vede già la percentuale. Vedete che prevalgono gli aggregati, quindi molti dell'Azione Cattolica, o comunque molti che vengono dai movimenti, magari poi trovano in parrocchia un maggiore respiro rispetto allo schema, ma si portano la storia. Vedete i movimenti, l'Azione Cattolica, Movimento dei Focolari, Rinnovamento nello Spirito e altri. Ok? I parroci sono questi. Nel paese ci sono 223.000 parrocchie, i laici che operano in esse tra catechisti e operatori pastorali sono 200.000 circa, l'80% sono donne e il 70% ha meno di 50 anni, quindi non è vero che sono solo anziani. L'età media dei laici del nostro campione, ovviamente, è stato anche selezionato apposta, è di 46 anni. Ok. Cosa fanno i laici in parrocchia? Quali motivazioni, questa è stata la prima tranche, quali motivazioni li spingono a operare? Si svegliano la mattina e dicono: voglio fare qualcosa. Quali relazioni interpersonali hanno? Come sono formati? Quali ministeri laicali assumono e quali sono convergenze e divergenze fra i vari attori? E vediamo poi, questo quindi è la griglia delle domande e poi delle verifiche. Allora, partiamo, cosa fanno i laici in parrocchia? Ovviamente, era la torta famosa che vi dicevo, ovviamente si vede subito che la maggioranza vive sui fondamentali della parrocchia, cioè esercita servizi sulla catechesi, eccetera, 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 sulla liturgia. E quindi, quando hanno riaggregato, hanno fatto, ovviamente, se tu li metti insieme, quella parte che vive la logistica. Chi lavora la logistica in parrocchia sono chi fa i servizi, chi mette a posto, chi organizza, no? E chi invece lavora sul territorio, cioè non è catechista, non ha gruppo giovani, no? Eccetera, eccetera, viene fuori che il 54% globale ha lavori lavora a livello intraparrocchiale, cioè nei servizi fondamentali della liturgia, della carità e della scrittura, della parola di Dio, della catechesi. Vediamolo meglio. Allora, i fondamentali sono più al sud e al centro e predominano gli uomini. Nella vita interna, più nord, famiglie giovani, centro, oratorio giovani, predominano le donne. La logistica, predominano le donne, i servizi per tenere pulita la chiesa, per organizzare, eccetera, eccetera, eccetera. E il territorio, sembra di più le donne, e in particolare nel sud. È chiaro, no? È evidente. Nel sud c'è ancora più forte la idea che tutto si concentra nel parroco, ha una funzione ancora più sacrale rispetto a quella che noi abbiamo riconosciamo nel nord ai parroci, quindi lo spazio creativo è sul territorio. Si può fare un grosso lavoro nei quartieri, quindi è interessante anche questo. Andiamo avanti, vediamo meglio.
Scusa, il fondamentale cosa intendi rispetto alla vita interna?
Sono altre, tutte le funzioni che riguardano la catechesi, la carità e la liturgia. Quindi sono nelle funzioni proprio queste tipiche. Sì, hanno dovuto mettere questo. Prevalgono le donne, il sud in A e C. Alla fine. Quindi, quando hanno fatto i test finali, i laici si sentono e sono più esecutori che attori. Vediamo. Quando si è chiesto ai parroci ma che cosa vedresti per i laici, i parroci hanno chiesto più impegno fuori le mura, 85, e i consacrati hanno chiesto questo, più impegno fuori le mura. Domanda: ma allora dove li vedreste meglio i laici se non li vedete troppo? Cioè, ne avete bisogno e sono esecutori, e lo capisco, molti non sono formati, si formano grazie al ministero. Uno non è, non so quanti di voi ha fatto corsi per diventare catechista, se butta e poi piano piano, giusto? Normalmente, questo è un problema serio, secondo me, almeno da una certa età in poi, perché comunque bisogna ora dare sui ragazzi. Bisogna conoscere alcune dinamiche importanti per dei giovani in crescita, però qui l'impegno è in quali ambiti allora voi vorrete, hanno chiesto a clero e a religiosi, voi che lavorate con i laici in parrocchia nel nord e nel sud, andiamo a vedere. È chiaro che hanno detto l'ambito di impegno in cui erano italiani sarebbero soprattutto la famiglia, cioè che evangelizzassero la famiglia, che lavorassero sulla famiglia, non tanto sui bambini, non tanto sui giovani, lavorassero sulla famiglia e sul sociale. Ora, voi capite che qui c'è qualcosa che non funziona, infatti lo vedremo, cioè c'è qualcosa di interessante, anche che molti vorrebbero un lavoro anche più culturale, il 40% politico. Che cosa impedisce una crescita, diciamo, un inserimento nella pastorale? Il 59% dice che è la nostra impreparazione come laici, il 20% la scarsa motivazione, il 21% è i rapporti. Qui chissà che quante cose c'erano dentro queste risposte. I parroci non vogliono esporli a eccessivi rischi. Quindi nelle relazioni c'è fragilità e quindi si evita di spingere troppo questi laici fuori di sé. Quindi prevalgono cause funzionali, non la sfiducia. Quindi questo è un dato positivo. Non prevale ma proprio l'oggettiva valutazione, ok, tu arrivi fino a qui, tu sei capace fino a qui, ti verrà la motivazione, ma vabbè, non posso caricarti di troppi pesi, ok? Non vorrei qui avere un vespaio, però almeno un dato sulle donne. In che modo sono valorizzate secondo i ministri ordinati e i consacrati le donne? I sacerdoti hanno detto: non c'è una ministerialità di genere, cioè non è che diciamo che la donna, per quanto tale, è madre e quindi educatrice di bambini, perché questa è la sua caratteristica. Non ci sono ostacoli per il 70% alla piena valorizzazione, anche loro, anche le suore o i frati dicono questo. Però andiamo avanti. Ma di fatto allora però che compiti gli affidate alle donne? Lo vedete, no? È inutile che discuto, che dico che cosa vedevi. Cioè, non so, non c'è una differenziazione di genere, no? Però perché in Italia succede che c'è questo tipo di Allora, i movimenti in parrocchia se ne avvalgono, ma il 68% del clero dice sì, abbastanza. È così, molto basse sono le percentuali. Sono, sembra, in via di superamento le tensioni post-conciliari, che vi ricordate c'erano. E quindi fate la tara, tutta Italia, selezionando... Andiamo avanti. L'azione cattolica. Che cosa succede in Italia sull'azione cattolica? La presenza è significativa sul 61%, rispondono i parroci, e il 32% di cose. I compiti affidati, poi qui vedete solo ministri ordinati, comunque la formazione dei laici, giovani ragazzi, Caritas, liturgia, cultura e territorio. Il 45% di preti e il 50% dei diaconi permanenti sente la mancanza di un'azione cattolica in parrocchia, o comunque di quell'idea che si sono fatti dell'azione cattolica, perché poi se uno non vive dentro non sa tutto il movimento che ha fatto. Quindi si sente dire che c'è un'idea che secondo me è importantissima. Bisognerebbe creare un centro pastorale di sostegno alle parrocchie, fatto da più persone, in cui ognuno si possa risolvere, perché già abbiamo figure di sacerdoti che hanno più ministeri o collegano parrocchie, sono le punte avanzate di quello che saranno le unità tra le parrocchie, perché però per esigenze di accorpamento, perché non c'è clero. Ma questo sta facendo capire che ognuno ha dei doni diversi, che quindi i sacerdoti hanno anche alcuni questa capacità, quell'altra, e comunque c'è bisogno di equipe o di mentalità che non siano troppo oppresse da tutto ciò che viene sul parroco, e liberando energie formative ed energie di ambiente e di formazione culturale, perché il futuro sarà quello. No? E quindi il problema, io lo dico l'azione cattolica perché la domanda era quella, ma secondo me è proprio di un certo tipo di laicato affidabile e preparato, che può affiancare magari poi lasciando, una volta che la parrocchia ha avuto delle persone che hanno trovato formazione. Oggi si può fare anche formazione molto più velocemente, abbiamo tecniche, però la formazione umana e spirituale non può essere accelerata, va coltivata. Quali motivazioni spingono i laici ad operare? Allora, alle domande sono state fatte prima ai laici. Sono soprattutto empatiche, notate questa caratteristica, è proprio la nostra epoca, e questa è l'epoca dell'empatia e delle emozioni. Per empatia proprio si intende che è il clima, la simpatia, il dare una mano, ti do una mano, dai, sei simpatico. Cioè, non detto così alla romana, però c'è questa importanza della finezza relazionale. La pagano dei parroci più freddi, più con la plomba difficile qui, perché oggi su questo si è molto più attenti, no? A non essere trattati pure male dopo che uno ha fatto qualcosa, però questo fa capire anche che tipo di ci aspetta. Se cambia il parroco ci sarà la stessa empatia? Proprio è uno dei problemi che io, come missione al popolo e 30 anni qui, ho vissuto con grande sofferenza. Cioè, per me è insopportabile che un parroco cambia e si dica: io per un anno non faccio niente perché devo capire. Cioè, vuol dire che non c'è stato un passaggio di consegne, non c'è stato un accompagnamento. Io chiedo assolutamente, senza pietà, che prima di cambiare un parroco chi è scelto venga e si inserisca, così che vuole far evolvere la pastorale, ma la faccia evolvere. Non è un ufficio burocratico, è un corpo, è il corpo di Cristo che si cristallizza in una zona. Cioè, deve esserci assolutamente la cura e l'amore per quella comunità. Non è possibile questa rotazione burocratica, fa male a tutti. Non so se siete d'accordo, ma io vi butto lì le mie idee. Le teologiche, per esempio, ora vedrete, i sacerdoti dicono: no, io vorrei meno empatia, vorrei della gente che parlasse di più dicendo che è il mio battesimo che mi motiva, è il Concilio Vaticano II che mi motiva, devo prendere sul serio l'evangelizzazione perché anch'io sono un evangelizzatore. Teologiche, battesimo e cresima, e poi situazionali sono le contingenze, insomma, non ci sono motivi, c'è uno che sa da fare, lo fa perché magari è che ne so, uno psicologo o altro, no? Andiamo a vedere. Qui si cerca di rivedere un po' se sono più le donne, più gli uomini, e cosa scatta nei meccanismi di prendere degli incarichi. Spesso sono cose proprio misteriose, per cui scattano alcuni meccanismi, però è interessante questo dato dell'empatia. Prego. Vedete che i ministri ordinati e i consacrati dicono: ma no, la maggioranza devono essere più teologiche. Qualcuno dice: ma anche un po' di progettuali, che insomma ci siano delle motivazioni del dire: io adesso metto a servizio alcune mie competenze perché ritengo che nella Chiesa sia importante e che ci sia un progetto, una risposta a un progetto. E queste sono un po' relazioni interpersonali. L'83% risponde che ha ottime relazioni con il clero, il dato è rinforzato dalla bassa percentuale di difficoltà registrate. Difficoltà, scarsa collaborazione, assenza nelle decisioni, cristiani di serie B che non contano. Sono, avete visto, in minoranza, ma queste, se andando a elaborare le difficoltà. In relazione ad alcuni incroci, qui sono state fatte delle domande, non vorrei perdere troppo tempo su questo. Comunque, sulla diocesi, in genere nel sud si parla di buoni rapporti, invece poca collaborazione nel sud e nel centro. E il sesso, vabbè, guardate gli aggregati, cioè i movimenti. Focolari, ottimi rapporti a fronte di un'accoglienza ancora limitata dall'esclusione dei luoghi decisionali. Anche l'azione cattolica quindi sente di essere penalizzata. L'identità attribuita dai ministri ordinati corrisponde ai vostri desideri? No, il 50% sì, il 43%. Qui incomincia a vedersi quali sono le ecclesiologie, cioè quali sono le idee di ecclesiologia. Praticamente ci sono almeno due ecclesiologie oggi presenti in Italia, cioè due modi di vedere la Chiesa: uno che vede la Chiesa come una piramide e quindi io obbedisco, oppure uno che vede la Chiesa come un ponte. Una terza cosa che sta venendo fuori è la mediazione fra i due, si chiama, è una Chiesa più sinodale, cioè vorremmo compartecipare di più e dialogare di più. Qui vedete che si incomincia a vedere i giudizi che saranno più chiari dopo. Prego. Ecco, questo è interessante, ma voi laici cosa vedrete, cosa volete nel prete? Cosa vedreste nel prete oggi? Allora, le risposte dei ministeri, dei ministri consacrati e dei consacrati. Allora, è chiaro che loro hanno detto, si sono autodetti, 34% scopritore e armonizzatore di carismi. Questo è interessante. Cioè, studiare le persone e dire: questo ha questa qualità, diamogli questo. 41% che veda i laici soggetto pastorale, cioè gli stessi sacerdoti tra di loro, evidentemente c'è conflitto, alcuni sacerdoti dicono: no, i laici sono stanchissimi, faccio io il più possibile, al massimo chiamo una suora o chiamo uno o due persone di grande fiducia, per il resto esecuzione pura, e invece qui dicono: no, devi trattarli da soggetti, non da esecutori, e così gli altri, vai. I presbiteri vedono il 60% i laici collaboratori più che cooperatori più che collaboratori. Che differenza vedete voi in queste due parole? Cooperatori, collaboratori.
Cooperatori è l'iniziativa, cooperatore, cioè insieme all'iniziativa.
Coopera.
Non solo collaborare.
Collabora.
Cooperatore, cioè operare con, operare insieme, insomma.
Quindi in qualche modo decidere cosa fare insieme. Oh, vince le tentazioni di potere. I diaconi permanenti, guardate che cosa, che domande ci sono. Solo il 18% dei presbiteri e il 12% dei diaconi permanenti si ecco, questa analisi la lascio a voi. Pur denunciando ottimi rapporti con loro, i ministri ordinati del sud li ritengono un investimento per il futuro in percentuale minore di quelli del nord e del centro. Il nord ha rapporti meno caldi, ma li percepisce di più come futuro della Chiesa. Il 67% dei consacrati nel sud dice di valorizzare i laici solo in servizi che loro non possono più compiere. È il grande problema di chi ha gli asili, di chi ha normalmente scuolette, le scuole nel sud, che appunto con grande difficoltà le suore mollano solo quando stanno crollando da 90 anni, con quelle cose terribili per cui bisogna scegliere uno che condivide il carisma, che vuol dire è molto difficile, e poi nascono appunto i passaggi verso i laici, ok? Il consiglio pastorale parrocchiale, dai, così ci fermiamo un po' qui. Esiste il 43% dei laici, il 71% dei ministri ordinati e il 61% dei consacrati dicono che c'è.
Ma non si vede.
Cioè, no, perché se uno dice c'è, il 43% dice sì, c'è. Quindi, no, perché il problema è anche la percezione. Voi credete che uno alla fine, in fondo alla Chiesa, capisce se è membro del consiglio pastorale? Cioè, voi pensate che io legga un foglio? Cioè, forse, ma io sto facendo adesso, vista una grave malattia del mio parroco alla parrocchia della Sacra Famiglia, quella di fronte allo stadio, benedizioni, perché lui ha scelto alcuni di noi laici per fare le benedizioni.
Anche da noi.
Come immagino anche in altri. Però, voi credete che loro sappiano che esiste una parrocchia sul territorio? Cioè, c'è gente che ricorda la parrocchia solo perché una volta all'anno c'è una benedizione. C'è uno scollamento tale, no? Che forse poi l'Alzheimer crea altri problemi. Però il punto della massima società della comunicazione è la massima ignoranza globale, perché si dà tutto per scontato e quindi non si sa che è cambiato il parroco, non si sanno. Quindi immaginate, se già è molto che la metà dei laici dice che esiste, il 71 dice che esiste. Ecco, qui a Bologna, non so voi, qui abbiamo due baldi sacerdoti, io ho avuto la sensazione che in questi ultimi decenni molti siano delusi, molti parroci dei consigli pastorali. No? Non mi aiutano, mi creano più conflitto o altro, per cui il problema non è facile, perché è come i consigli e come i gruppi, i vari gruppi delegati nella scuola. Vi ricordate i decreti delegati famosi? Cioè, il nostro ministro, primo ministro, ha fatto una bellissima buona scuola, però una cosa che ha toccato pure Fini, guarda, io ricordo, perché ero presidente del consiglio d'istituto del Righi in quel momento, del liceo di mio figlio, e studiai attentamente la riforma, pure Fini allora, buon'anima, no, è ancora vivo, però politicamente sì, pure Fini ebbe paura di cambiare i decreti delegati, per cui quattro genitori, no? Cioè, questi fanno una riforma con un preside manager senza cambiare la struttura del consiglio d'amministrazione intorno a lui, cioè votando quattro scalzacani di studenti con 50 voti, perché su Arrighi su 1200 genitori sono andati l'ultima volta 70-80 a votare, cioè organi di rappresentanza, cioè, ma questa è una stagione morta, sepolta. Eppure, ecco, allora voi capite che verso il consiglio pastorale parrocchiale, se qui non si decide subito una mossa intelligente e strategica, viene a morire per consunzione, no? Allora è chiaro che uno alla fine dice ok, in base all'organizzazione mi creo una segreteria, normalmente accade così, e evito certe difficoltà, certe cose, e con un'equipe di 5-6 persone fondamentali a cui affido a ognuno il settore. però voi capite che l'assemblea, il consiglio pastorale parrocchiale ha un sapore molto diverso se viene riletto come meccanismi di mediazione sul popolo di Dio. Qui stanno saltando tutte le mediazioni, questo è un problema serio. Io non so, su questo onestamente in alcuni casi ho dovuto convenire che per vari motivi, però in genere in situazioni molto piccole, in situazioni di insomma, una parrocchia di 6, 5, 6, 7 mila persone, avere comunque un polso è importante. Scusami, puoi tornare? Funziona? Sì, il 37% dei laici, il 30% dei missionari e il 28%. No, il 18% dei laici, 25% dei preti e 26% dei consacrati. Quindi, al sì 62%, al no
72%.
Di risposta, certo, di non risposta. Ok, si dimostra uno strumento poco significativo, dicono appunto quelli che hanno riletto, e di dubbia efficacia per circa un quarto del campione. Quindi lo sostengono, le avversano di più nello stesso tempo le donne, quindi da una parte lo sostengono oppure lo avversano i laici con più anni di servizio in parrocchia, quindi sanno come funziona, le diocesi del centro e del sud. Vedete, anche qui si paga una stagione culturale, no? E invece è fondamentale. Io continuo a dire, quando vado a Napoli, dei miei amici, dei parroci, dovete far morire, dovete assolutamente vincere le logiche mafiose, no? Ci vuole l'assemblea, le cose devono essere dette in pubblico, bisogna vincere. Come sono formati i laici? Il 95% delle parrocchie in cui operano i ministri ordinati si fa formazione dei laici. Esistono percorsi stabili in parte, non esistono percorsi stabili. Ok? Ma qui non ci interessa, vediamo. Siamo in una classica situazione di passaggio, è difficile, non ci sono grandi proposte da parte dei vescovi. Io in genere in questi anni come giornalista qui del Centro Dioniano ho osservato fondamentalmente le lettere pastorali. Anche quando non è possibile, ma comunque tutti dicono stiamo dentro il progetto pastorale della CEI, ma c'è un tale sfrangiamento anche nella stessa regione ecclesiastica di pastorali nelle varie diocesi, per cui però quello che è abbastanza chiaro è che non c'è un grande scambio sulle buone pratiche e quindi non ci sono nuove. Oggi c'è una fame enorme dei parroci, è una delle richieste maggiori che fanno. Hai qualche idea? Cioè come fai? Non so se è questo. Che cosa ha funzionato qualcosa di nuovo? Perché non abbiamo più giovani, stiamo invecchiando, vero o no? Qual è il compito del consiglio pastorale? È chiaro, ve lo vado subito, facilissimo. Devi portare un discepolo di almeno 20 anni più giovane di te, quindi tu. E quindi non ti candidare più, questa è l'ultima volta che te candidi. Io farei questo discorso, no? Perché sennò si finisce poi, sta finendo la politica. Tu te candidi per tre anni mi devi trovare uno che ha almeno 20 anni in meno di te. Questa è la sfida che io farei. Fagli da ombra, portatelo, accettiamo tutto, però portalo e per piacere fagli, poi che scelga, questa è la piena libertà, non è costretto, però formati qualcuno, questo è il principio evangelico più importante, mai da solo, in coppia si fa, quindi ognuno che venga eletto non può assolutamente demordere dall'idea di crearsi un canale di persone a cui passa le sue conoscenze o competenze. Bella dirsi. Andiamo avanti. Ministri istituiti, va bene, ministeri laicali, ma questo forse. Certo, i ministri straordinari della comunione sono molto aumentati in Italia. Ok, ma quindi nuove figure ministeriali. Se ci sono, interessano le competenze fondamentali, ecco, qualche centro di pastorale, la formazione ai soggetti, delle figure ponte, che non si capisce qui che vuol dire, e qualcuno con responsabilità educative. Ci sono in alcune diocesi grandi, per esempio Milano, Torino, figure appunto che vengono delegate dal vescovo a lavorare in modo specifico su alcuni, ma capite che è ben poco, vai. Ma ecco, c'è un ministero dei genitori che incomincia ad affacciarsi. È strano parlare di un ministero dei genitori, però è interessante, perché è un problema serio. Io ormai sono... c'è un libro inglese di Mary Eberstadt che ha questa interessante teoria. Il titolo è "Come il West, come l'Ovest ha perso Dio". Lei dice che è la crisi della famiglia che ha messo in crisi la parrocchia, non il contrario. Cioè, lei dice, diciamocelo una volta per tutti, è la crisi della trasmissione dei fondamentali della fede nella famiglia, per cui non si passa più, che ha messo in crisi il cristianesimo. Invece di guardare al terminale, guardare alla fonte, che poi ci siano dei problemi, ma qual è il problema più grosso? Ma guardate, lo vedono tutti, io vedo mio figlio che ha un bambino di 2 anni e quindi lo vedo. Che cosa faccio io da birbante? Mando chicche educative, no? Che scopro in giro per il mondo, perché cosa manca a loro? Le competenze. E perché la famiglia non ha le competenze educative? Perché non c'ha tempo per pensare. E ora che devono lavorare, e uno diceva lavorare di meno, lavorare di più nel precariato, è ancora più angosciante. Per cui io in queste benedizioni, quando ho buttato lì, ma io ho 4 figli, ma mi ha sconvolto la vita averne 4, dico, però mi ha anche fatto capire certi meccanismi, perché soltanto la comunità, quando se 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, quando c'è una piccola ecclesiola si può fare qualcosa. Ma io mi sono sentito assolutamente solo e ho dovuto con mia moglie cercarmi momenti formativi per certe competenze che ovviamente mio padre e mia madre non si sognavano nemmeno di prendere, per esempio informare correttamente del rapporto dei sessi. Mio padre mai l'avrebbe detto a me, e mai l'ha detto. Ovviamente noi ci fidiamo, tanto quelli ne parlano fra di loro ed è fatta, e è un guaio oggi, eh? È un guaietto. Oh, ma come arrossiscono i miei figli quando a 12 anni non comincio a parlare di sesso. Ma io preferisco che arrossiscano davanti a me. Capite che voglio dire? Però per far questo ci vuole, perché se no c'è timidezza, blocco. I coniugi normalmente non pregano fra di loro, cioè c'è vergogna fra molti coniugi a pregare insieme. Questa è una competenza invece fondamentale della spiritualità. Mia moglie mi dice, Mario, io riesco a dirti delle cose solo in preghiera, ma io questo l'avevo capito, perché altre cose più profonde non te le dici se non in alcuni momenti magici. Poi la quotidianità mangia tutto, E crollano figure clamorose anche in diocesi, di coppie che sono state portate come bandiere dell'esempio. Anche questo, io esporrei poco la testimonianza, quelle cose un po' da palcoscenico, sono pericolose, pericolose. E poi costruiamo dei modelli che vengono, no, esibiti come il non plus ultra e diventa un disastro. Aiutiamoci invece a, io lo dirò alla fine se volete, a quei micro comportamenti etici e morali in cui qualcosa si può dire, ma competenze per un ministero genitoriale, perché non si passano più i fondamentali, molti nemmeno la preghiera prima di andare a dormire, moltissimi. Fate un sondaggio in parrocchia, guardate che cosa le giovani coppie riescono a passare, se riescono tutti e due a mettere a letto contemporaneamente i loro bambini piccoli, se quanta delega c'è ai nonni, quanto preoccupante è la non comunicazione e quindi il superamento, no? Di volontà diverse. E la lo dice la nonna, io niente. Sono entrato in famiglia in cui era evidentissimo. I genitori se ne sono andati, il ragazzo, solo perché la nonna l'aveva formato, mi ha accolto. Io mi fermerei qui a questo punto, anche vediamo questa, ma Sì, queste sono le varie idee della Chiesa. Interessante, la Chiesa piramide, la Chiesa Parlamento, per fortuna sono pochi, sono i talebani di sinistra che sono rimasti nelle parrocchie, la Chiesa Sinodo, qualcosa è entrato, la Chiesa Fortezza, dice no, qua sono tutti peccatori, selezioniamo i migliori, qua stasera sono venuti i meglio, non hanno mai fatto un peccato oltre i minimi. La Chiesa camaleonte, cioè si trasforma a seconda della società, e la Chiesa compagna di strada. Vedete dove puntano i desideri. Una domanda che vorrei fare a voi. Grazie. Una domanda che vorrei fare a voi, e così adesso mi dite che cosa vi ha stimolato questo. E la figura del prete, secondo voi, dalla vostra percezione, voi avete avuto un Nildo Pirani, ragazzi, tosta la cosa,
ce l'abbiamo ancora.
E ce l'avete ancora?
Beh, c'è Don Nildo, abbiamo due che parlano.
Qui rimane, ho capito. Cioè, voglio dire, secondo voi, i vostri parroci, qui non dovrebbero uscire, perché però i vostri parroci vivono una vita troppo solitaria, cioè sono delle persone fondamentalmente solitarie, o è soddisfacente la loro vita di relazione comune e di vita con le persone? Per voi è soddisfacente?
Assolutamente.
Perché siete benedetti. È una domanda. Però ve la faccio ugualmente questa domanda, perché è una domanda importante. Voi capite che normalmente il parroco si crea una cerchia di persone più affidabili, con cui magari confida o con cui va a mangiare più spesso che con altri, perché è più esposto ovviamente a certi bisogni, anche poi quando lentamente il ragazzo o la ragazza invecchia. Quindi la domanda della solitudine del sacerdote è un problema grosso che noi laici dobbiamo avere. Senza quelle cose, tutto, oppure poverino è solo, no, è quello. È in una situazione del genere, c'è un punto fondamentale di finezza di relazione che però va raffinata, insomma. Allora, che cosa ne pensate di figure? Che cosa esce? È una Chiesa che vi riconoscete in questa lettura del laicato italiano? I laici sentono le motivazioni empatiche più dei ministri ordinati e dei consacrati. I ministri ordinati auspicano che per i laici minore adesione a motivazioni di tipo empatico, e soprattutto i parroci maggiore acquisizione di motivazione teologica e di indole progettuale. Andiamo avanti. Allora, quale Chiesa? Laici, ministri ordinati e consacrati convergono su due immagini di Chiesa. Chiesa sinodale, in cui ognuno porta il proprio mattone e insieme si decide nel rispetto delle diversità di ministeri, doni e carismi, 41% dei laici e 50% dei consacrati. Chiesa compagna di cammino dell'uomo che cerca i punti di innesto del Vangelo nella cultura, convinta di dare ma anche di ricevere dal mondo che vuole evangelizzare. Lo critica per correggere le strutture e lavora per renderne evangelici i valori esistenti nella cultura. In terza battuta solo c'è l'immagine di Chiesa piramide, che quindi non muore come punto, è ancora diverse persone, i laici hanno, nella quale il clero sta al vertice e decide, e i laici alla base seguono. In quale di queste immagini voi vi ritrovate di più? Ma se io dico una parola che a me affascina molto, perché è una parola molto missionaria e quindi costituisce molto di quella piccola esperienza che ho fatto. Io ho scelto di andare a provocare domande, a stuzzicare il più possibile, evitando appunto di dire venite in parrocchia, ma approfittando anche di momenti o come la Madonna di San Luca o altri popolari, feste speciali in cui le parrocchie sentono l'esigenza di riproporsi e di offrire un servizio non fatto da monaci o da monache, ma da laici che vanno a testimoniare appunto che cosa è stato per loro, normalmente riprendere, perché io per esempio avevo lasciato completamente, quindi per me è stato un uno shock, insomma, rientrare e scoprire che Cristo non è una dottrina, ma proprio è una persona vivente e vuole avere un rapporto vero d'amore con me. La parola ospitalità, prendi un po' annuncio ospitale del Vangelo. Allora, io credo che la teologia sia molto importante, nonostante quello che si pensa, se appunto è teologia, cioè ragionare con amore di Dio, ragionare nell'amore di Dio, perché può essere un servizio. Un teologo, secondo me, il più vero e autentico, in qualche modo ci conduce sul percorso che dall'America Latina, dove è fondamentale il passaggio dalla devozione popolare per arrivare alla scrittura, il passaggio contrario, se vogliamo, è però fondamentalmente quello del tema dell'ospitalità. Papa Francesco ci stimola a una Chiesa che deve aprirsi e uscire da se stessa per andare alle periferie esistenziali. Quindi questa è la sfida, anche qui. Quindi ecco, vi ho sfidato alle periferie esistenziali perché vedevo un forte atteggiamento sulla parola di Dio e ci stanno altri mondi, no? E su cui dobbiamo riuscire ad entrare. Per esempio, io ho scoperto l'importanza che a molti danno a pratiche che noi potremmo dire magiche, no? L'esorcismo, certe malattie. È stranissimo questa città. Questa città rinnega, ma è una delle più piene di psichiatri. Questa città è la città dove c'erano uno dei numeri più alti di psichiatri. È una città così, è strana questa città. Città estremamente raffinata sotto molti aspetti, ma nello stesso tempo paga tante altre cose. Quindi la presenza di persone sane, serene, che stanno lì, no? Però che anche devono sapere che le periferie esistenziali esistono, no? E sono anche grosse. Quali sono le periferie esistenziali qui alla Beverara? Con uno stimile umile e misericordioso, più con la pratica di vita che con le parole, in dialogo con l'umanità ferita. Se vuoi andare un po' più giù, dico solo questa cosa qui, vai, aspetta, ecco, l'ospitalità ha delle regole secondo il Vangelo, cioè come si fa a ospitare e ad essere ospitati. L'ospitalità, no? Fuori da questa ospitalità in Cristo c'è il ripiegamento su se stessi che spegne la fede. Tu dicevi prima che era importante averla, no? Alimentarla, perché la fede non è una cosa che è come la pressione che sale o scende, Allora una distanza da se stessi che è gratuità e concentrazione sull'altro. A Marta, che si lamenta di essere lasciata sola a servire, Gesù mostra qual è la parte migliore: concentrarsi nell'ascolto dell'ospite. Questa è una cosa fondamentale. Noi abbiamo troppo concentrazione sul fare qualcosa per l'altro, un'assenza di giudizio, non lasciare che i pregiudizi tolgano a ciascuno la libertà di cambiare. Una ricerca di tutte le forme di accoglienza, le due fondamentali forme di accoglienza che c'è nel Vangelo e che sono l'unico portato nostro, sono la misericordia e il perdono. Non ci è data altra forma di accoglienza. E questo è importante, secondo me. Neppure il male e il peccato rendono l'altro estraneo e chiedono l'abbattimento di queste barriere. E l'ultimo è l'accoglienza dell'altro, che è però l'accoglienza dello stesso Vangelo, perché l'altro ce lo ritorna a modo suo e in maniera misteriosa. E Theobald fa una teologia dell'ospitalità che oggi è quella più studiata in una cultura delle diversità che incrociano le nostre famiglie, le nostre, no? E credo che sia uno, io mi fermo solo qui, tutto il concetto dell'ospitalità sta riscoprendo, per esempio, gli stessi monasteri stanno rivitalizzandosi come luoghi dell'ospitalità, e non luoghi della, come dire, della preservazione di una ideologia antica. Io credo che una parrocchia che viva un'ospitalità però di segno evangelico, lo sottolineo, in modo tale che non si faccia mangiare da un'attività che diventa superiore anche alle sue forze, perché i poveri sono cattivi ed esigenti anche quando li incontri, quindi devi sapere anche qual è il limite anche della promozione, però una ospitalità di questo tipo, una ospitalità come stile, deve essere il segno delle comunità del futuro, ecco, che non siano più legate alle pietre, io sono d'accordo, e ai luoghi, ma che coltivino però una bellezza eucaristica, cioè le messe devono diventare, come il Papa ha messo un po' in ginocchio i preti, se volete, ma una parola che sia dal cuore significativa va pregata per tutta la settimana e va donata come la cosa più importante che una comunità può dare a se stessa, poi noi, a chiunque entra. Però sotto il segno appunto dell'ospitalità, che è un po' quella parola in cui Gesù si è giocato tutto. Zaccheo è l'immagine forse più bella. Ospitare vuol dire anche lasciarsi ospitare. Ecco, io non lo so se questo può essere una finale, ma mi pare una cosa che ho imparato appunto nell'esperienza missionaria come laico, a imparare a rendere i miei figli ospitali degli altri e ospitanti. Credo che lì chi decide o non decide di vivere il culto o le forme con cui si esprime poi la fede, e che per me sono significative, però incontrano la bellezza e la non paura dell'altro, che invece sta prendendo un po' la nostra società. Questo è molto preoccupante e sono sempre più preoccupato, perché vedo che nella Chiesa appunto sia chi ha pure una formazione magari di movimenti ne approfitta per giocare sulla paura. Questo è molto pericoloso e può portarci soltanto a un disastro, ecco, di relazione. Però ci sta anche questo, e affronteremo anche questa cosa qui. L'ospitalità però è un segno di maturità ecclesiale, secondo me. Grazie della